Vi ho parlato di un parroco, di un curato, diciamo, in riferimento a una pastorale parrocchiale, una pastorale giovanile di oratorio. Vi parlo questa sera ancora di un personaggio dell'Ottocento, prima di entrare poi nelle figure del Novecento, no? Che è un laico cristiano che ha capito molto presto le sfide del cristianesimo in età moderna. E è uno che io ho imparato a conoscere entrando nei lavori della San Vincenzo. Si tratta di Federico Ozanam, il quale nasce nel 1813 a Milano durante l'occupazione francese. 1813, sono passati neanche da 20 anni i giorni della Rivoluzione francese e i valori della Rivoluzione francese si stanno diffondendo e arrivano in Italia anche. E Federico conserverà sempre l'amore all'Italia, alla sua cultura, a Dante, a Francesco, all'arte italiana, così. E però vivrà sempre in Francia, perché subito la sua infanzia, adolescenza, dal 16 al 31 la vive a Lione, che è la patria della sua famiglia, dove sente forti, come dice lui, i rumori di un mondo incredulo. E noi ci lamentiamo che il giorno d'oggi c'è un ritiro della religione, cioè l'inizio dell'Ottocento. Questo ragazzo sente il fenomeno dell'incredulità, dell'ateismo militante, era molto più militante allora, e conosce i dubbi che sgretolano le certezze religiose, le verità che sembravano incrollabili, che vengono travolte dalle nuove dottrine, per un verso, la dea ragione, la ragione che si mette contro la fede, no? E dal risentimento delle classi povere. Vedremo come queste due componenti determinano tutta la sua santità, no? Cioè il risentimento delle classi povere che sentono che il cattolicesimo è sinonimo di ricchezza, di opulenza, di legame col potere. E quindi noi le masse popolari le abbiamo perse nell'Ottocento, mica dopo il Concilio. Allora diventava di moda, diciamo così, la questione della verità storica del cristianesimo, cioè di fronte a questo assalto della ragione, della storia, si trattava di difendere appunto la ragione cristiana e la verità storica del cristianesimo. E quindi il giovane Ozanam si butta a difendere il cristianesimo, no? Mettendosi a studiare e a dimostrare la verità storica e scientifica del cattolicesimo. Nel 1831, a 18 anni, per volontà del padre, va a Parigi, la grande Ninive, ad affrontare gli studi di diritto. La capitale conosce allora il trionfo del positivismo, delle filosofie atee, e a causa della recente rivoluzione contro i Borboni del 1830 c'è un clima sociale molto teso, per le strade c'è l'aria di un controllo poliziesco e sui banchi di scuola della Sorbona, dove il giovane va a studiare, si assiste ad attacchi virulenti dei professori contro la religione. Il giovane si sente isolato e scoraggiato, scrive a un amico: Parigi non mi piace, non c'è vita, non c'è fede, non c'è amore, è come un cadavere. È come un cadavere a cui io, così giovane e vivo, mi tocca stare attaccato, ma la sua freddezza mi gela e la sua corruzione mi uccide. Però poco alla volta supera il disgusto che gli ispira la grande città. Si fa degli amici e gli viene l'idea di costituire un gruppo di giovani che possono appunto discutere di queste cose, possono conoscersi, incontrarsi, scrive. Si tratta di permettere a questi fragili uccellini di passaggio nella grande città, di trovarsi sotto un riparo che li protegga e di trovare a queste giovani intelligenze un punto di riferimento per il tempo del loro esilio. È bella questa idea, no? Che dei giovani, giovanissimi tra l'altro, hanno 20 anni, nella grande città dispersa si trovino per custodire un riferimento, ma magari. Questo è il primo abbozzo della conferenza di San Vincenzo. Un gruppo di giovani che si scambiano i motivi della fede, si scambiano le esperienze di fede, a difendere la fede, no? Ma per il momento ciò che condivide con i suoi amici è la fiducia nello studio della storia come difesa della verità cristiana. E quindi lì in questo gruppo si discute soprattutto come controbattere le obiezioni, trovare i punti deboli delle dottrine materialistiche e positivistiche e anche di introdurre in università. Lui incomincia a osare a fare delle obiezioni rispettose e motivate ai professori durante i loro corsi e organizza delle conferenze di storia aperte a tutti e in cui la discussione è libera. Anche qui sarebbe bello, no? Che i cristiani, presi da questi sballottamenti, si trovassero a capire la storia del cristianesimo, no? Capire come il Vangelo ha attraversato la storia, come la Chiesa ha cercato confusamente nella storia di custodire il Vangelo. E questo lavoro, queste dimostrazioni, diciamo così, di Ozanam e dei suoi amici sono convincenti, ma ci si arena di fronte all'obiezione che se è vero che la Chiesa ha molti meriti nella storia, oggi non brilla per le iniziative sociali e caritative. Cioè dice, sì, dobbiamo fare le conferenze, dobbiamo fare teologia, dobbiamo riflettere, però bisogna stare nella storia come testimonianza dell'amore, della carità, della solidarietà, se no appunto i discorsi lì non si capiscono, no? Non si riferiscono al Vangelo, no. E mentre come altri cattolici del tempo pensava che la Chiesa non doveva interessarsi di politica, ma solo della conquista delle anime, gli apparve chiaro, un po' alla volta, che la difesa intellettuale del cristianesimo, apologetica, non poteva bastare per rigenerare la fede. Ma era urgente tradurre la fede in atti, in comportamenti e conquistare la società non solo con la predicazione, ma più ancora con la pratica costante della carità. Fu così che una sera d'inverno, alla fine di una riunione, Ozanam si alzò di scatto ed esclamò: «La benedizione dei poveri è la benedizione di Dio. Andiamo ai poveri». E con un compagno andrò a portare a un disgraziato del suo quartiere la legna che aveva in casa lui come riserva. Di fronte alla cruda realtà della povertà che scoprono, Ozanam e i suoi amici sono scioccati. Una sera di maggio del 1833, Ozanam riunisce alcuni amici animati da questo stesso desiderio di aiutare i poveri. Sono in 7. Solo uno ha più di 20 anni. Non si sa cosa si dissero quella sera, ma quando si salutarono avevano deciso di chiedere a una piccola sorella dei poveri, Suor Rosalie, l'indirizzo di alcune famiglie povere, alle quali avrebbero portato con un po' di cibo una parola di amicizia. Questa fu la prima riunione di una conferenza di San Vincenzo. San Vincenzo de Paoli, il grande santo della carità del grande secolo francese del Seicento, no? Conferenze di San Vincenzo chiamate subito conferenze della carità. Il legame più forte, scrive Ozanam, è il principio di una vera amicizia, è la carità. E la carità non può esistere nel cuore di alcuni senza comunicarsi al di fuori. E l'alimento della carità sono le opere buone. Dal 34 fino al 53, quando muore, a 40 anni, Ozanam continua la sua opera caritativa. In parallelo, per questo dico ha capito le sfide, no? In parallelo alla sua carriera di studioso e di professore, è avvocato nel 1834, dottore di diritto incaricato di un corso di diritto commerciale a Lione nel 36, dottore in lettere nel 39, insegnante alla Sorbona. Dopo molti tentennamenti si sposa a 27 anni nel 1840, decidendo, perché aveva pensato anche di farsi religioso, decidendo di restare laico. Si butta negli studi storici e letterari, diventando un riferimento per numerose generazioni di giovani professori. Quindi non è che ha scoperto la carità, ha mollato lo studio. Cioè i due fronti, appunto, no? Insieme all'azione caritativa cresce in lui la consapevolezza della condizione sociale come decisiva nel costruire la giustizia. Quindi il passaggio dalla carità alla giustizia sociale, no? A contatto con la povertà, con la condizione degli operai e del popolino, sente più l'esigenza di un'azione efficace per la giustizia e quindi passa gli ultimi anni della sua vita a costruire con il sostegno dell'arcivescovo di Parigi, Monsignor Affre, un nuovo programma di portata sociale. Sapete che poi la Chiesa è arrivata con l'enciclica sociale di Leone XIII dopo, no? Indicando la questione sociale come una questione dell'evangelizzazione, ma le masse operaie erano perse, appunto, no? Il marxismo è nato, appunto, in questi contesti. Ozanam è uno dei primi cattolici sociali del XIX secolo a formulare alcune idee poi diventate della morale cattolica, della dottrina sociale, l'idea di salario naturale, la rivendicazione di misure contro la disoccupazione e gli infortuni, le assicurazioni sul lavoro, la pensione ai lavoratori. Appunto si è addentrato in queste politiche sociali, no? Così quando scoppia la rivoluzione del 48, Ozanam si mette dalla parte del popolo, pensando, scrive, che è cattiva l'alleanza tra i cattolici e la borghesia e che è meglio appoggiarsi sul popolo, che è il vero alleato della Chiesa, povero come lei, benedetto come lei dal Signore. In questa azione sociale e politica Ozanam resta un cristiano. È la fede che egli intende testimoniare con l'azione. La democrazia, collocate nel tempo queste posizioni, la democrazia si armonizza con la carità e gli ideali della rivoluzione moderna, liberté, égalité, fraternité, sono legati al Vangelo. Lo dirà Giovanni Paolo II, no, nelle sue encicliche. Questo un secolo e qualcosa prima aveva visto. Beh, noi ci siamo riaddormentati dopo questi personaggi. Ozanam è un testimone del Vangelo che dà testimonianza nel nuovo, moderno contesto storico esempio di laico cristiano che ha capito presto alcune esigenze di una nuova evangelizzazione. La ricomprensione storica del cristianesimo, da una parte, è un ritorno al Vangelo, è un confronto con la cultura del tempo e la testimonianza centrata sul nocciolo del Vangelo, che è la carità.